Cappello, buonasera. Pacileo Giuliano.
Presente.
Baiesi Valerio. D'Apuzzo Tommaso. Gambaro Simone. Gennaro Giuseppina. Ghisleri Valeria. Messina Daniele Nicolò. Messina Pietro. Monfrinoli Rosa Maria. Nardulli Elena. Nuvoloni Mattia. Romeo Paolo.
Assente giustificato.
Rossi Stefano. Rossoni Melissa. Spateri Anna Maria.
La professoressa Spateri dovrebbe aver fatto pervenire giustifica per la sua assenza.
Toscani Pierangelo. Cominciamo male.
Io ho messo sì.
Zampagni Angela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 15 a 2.
Grazie, dottor Brera. Iniziamo il Consiglio Comunale, innanzitutto grazie ai presenti, con il primo punto all'ordine del giorno che è adozione del nuovo piano d'area del Parco Naturale di Ticino, articolo 26,3 della legge regionale 19 del 2009, per le osservazioni. Lascio la parola all'assessore architetto Rosa Maria Monfrinoli.
Buonasera, buonasera sindaco, buonasera assessori, consiglieri e cittadini. Oggi presento questo piano d'area e mi accompagnerà, se ci sono delle domande puntuali e particolari, l'architetto Testa, che gentilmente è presente. Io farei un cappello iniziale, anche perché conosciamo l'argomento, perché sostanzialmente l'ente Parco del Ticino va a varare questo piano appunto d'area e sostanzialmente, dopo averlo pubblicato, chiede osservazioni. Le osservazioni andavano appunto a scadere in periodo elettorale e quindi la scadenza per la presentazione delle osservazioni era in data 21/4/2019. A questo punto i comuni interessati, e avevamo anche partecipato allora come opposizioni sia il gruppo con l'architetto Monfrinoli e il gruppo dell'avvocato appunto Messina, avevamo partecipato alle riunioni e avevamo fatto osservazioni. L'amministrazione di allora, insieme ai comuni limitrofi, aveva fatto osservazione e sostanzialmente l'ente parco ha dato la possibilità ai comuni, agli enti locali, di portare queste osservazioni più tardi, una volta espletata la tornata elettorale. E ringraziamo l'assessore Messina Pietro, che si è attivato, è stato promotore, e i comuni limitrofi hanno poi aderito a questa posizione che avevano assunto i comuni per poter arrivare a presentare le osservazioni entro il 15 di questo mese. Oggi sostanzialmente andiamo a rettificare le osservazioni presenti. Volevo fare anche un appunto dove fondamentalmente le osservazioni che abbiamo elaborato io e l'architetto Testa le abbiamo elaborate anche in sinergia, mettendoci in rete con i comuni limitrofi, nella fattispecie il comune di Oleggio, di Bellinzago e di Gagliate. Ovviamente le nostre osservazioni, alcune confluivano con quelle dei comuni limitrofi, altre no, perché poi ognuno ha portato avanti osservazioni anche afferenti al proprio territorio. quindi di interesse prettamente camerese, cosa che abbiamo fatto in modo puntuale. Abbiamo ascoltato nelle varie riunioni anche le opinioni dei nostri agricoltori, soprattutto delle quattro cascine che ricadono nell'area, in questo nuovo piano d'area del Parco del Ticino, che voglio ricordare essere Bornago, la Zabuina, Villa Pichetta, insomma Cascina Pichetta e la Galdina. Quindi abbiamo tenuto conto anche delle osservazioni che appunto i nostri agricoltori avevano fatto. Io farei un excursus generale del tipo quali sono i punti più importanti che abbiamo voluto toccare. Poi, se avete visto, ci sono dei punti molto tecnici che riguardano le superfici. Se volete poi chiedere, daremo spiegazione, però credo che le cose più importanti siano poi tre o quattro, e poi l'architetto Testa, se vuole aggiungere qualcosa o correggermi se sbaglio qualche cosa, sono disponibile alla correzione. Io direi che la prima osservazione è un'osservazione che ho voluto fortemente, personalmente, perché avete visto come il piano d'area del Parco appunto del Ticino dà delle indicazioni stabilendo degli indirizzi che va a classificare con la lettera I, delle direttive che va a classificare con la lettera D, ma quelle che sono propugnanti sono le prescrizioni che va a classificare con la lettera P. Queste prescrizioni fondamentalmente entrano in vigore subito nel momento in cui viene adottato il piano d'area. Quindi nasce spontaneo che esiste poi questa normativa transitoria con queste prescrizioni che sono subito attive, e quindi poi i vari comuni dovranno recepire il piano d'area e inserirlo nel proprio piano regolatore generale. E quindi l'osservazione nasce dal fatto che poi i comuni devono rincorrere questo piano d'area portando a variante, quindi all'assunzione o a dare incarico a tecnici che debbano modificare il nostro PRG comunale. E questo è un costo. È un costo non di poco conto, perché quando ci si muove dal punto di vista urbanistico in una revisione di norme, di piano e magari anche grafica, i costi sono elevati. E questa è la prima contestazione, che noi non possiamo, dobbiamo anche adeguare il nostro strumento urbanistico al piano paesaggistico, per cui insomma questo è un intervento che non abbiamo quantificato, ma ci avviciniamo tra un adeguamento di un piano sempre regionale, piano paesaggistico regionale, e a questo piano d'area del Parco del Ticino. Noi ci siamo guardati e abbiamo detto non so se bastano poi tra tutte e due 90.000 euro, e quindi sono costi che incidono fortemente sul bilancio. E quindi questa è l'osservazione più importante, dopodiché non verrà accolta, però era giusto e doveroso farlo. L'altra osservazione direi pregnante è quella dell'articolo 9, dove parliamo di zona agricola speciale. Come voi sapete, sostanzialmente tutto il nostro territorio è diventata zona agricola speciale per l'esistenza di questo rospo che chiamiamo col suo nome latino, Pelobate Fosco. Questo animaletto chiaramente è tutelato come specie molto importante, però vincola fondamentalmente i nostri agricoltori, perché tutta l'area del Parco del Ticino è stata individuata come a zona agricola speciale proprio per la tutela di questo animale. È l'articolo 9, punto 7, articolo 9, dove noi chiediamo di limitare l'estensione di questa zona agricola speciale affinché i nostri agricoltori, che poi di fatto sono i padroni di questi terreni e devono soggiogare a un piano d'area dove stabilisce quello che devono fare loro su proprietà propria, insomma diventa un po' tirata per i capelli. Dopodiché, se rimarrà tutto il nostro territorio come area agricola speciale, noi però abbiamo fatto le osservazioni laddove potevamo farla. Un'altra cosa molto importante che abbiamo appunto sottolineato, al di là poi delle recinzioni, degli edifici superiori, inferiori o dei lotti superiori, inferiori ai 240 metri quadri, altra cosa importante era sempre nell'area agricola speciale, l'articolo 9,3, quando sostanzialmente si impediscono qualsiasi tipo di bonifica agraria. Anche qua abbiamo detto, se occorre il livellamento o bonifica agraria per migliorare l'agricoltura, perché impedirlo? Chiaramente è tutto focalizzato nell'ottica della salvaguardia di questo animale. Altra cosa molto importante, siamo andati a guardare in modo puntuale quello che erano praticamente le zone nelle zone di fruizione delle quattro punto cascine che ricadono nell'area del Parco del Ticino, come ho detto Bornago, Galdina e Villa Pichetta. Questi articoli sono l'articolo 12,10.19.21.23, dove abbiamo fatto delle osservazioni per quanto riguarda la fruizione articolata, perché alcune cascine come appunto Bornago ha una fruizione puntuale insieme alla Galdina, mentre la Villa Pichetta ha una fruizione articolata. E qui abbiamo fatto delle osservazioni in base alla realtà. Bornago si osserva che l'attività di maggiore di maneggio e di attività sportiva in Bornago non sono più esistenti, per cui abbiamo detto togliamole perché non esiste più questa attività. Per quanto riguarda la Galdina abbiamo proposto di inserire delle nuove attrezzature di ristoro, poi vedremo perché, lo andiamo a specificare poi nel punto 24, proprio perché alla Galdina sussiste un progetto già vecchissimo di recupero della cascina Galdina ai fini della ristorazione, che fino sindaco allora, io avevamo perfezionato con la Regione Piemonte questa possibilità, poi il parco per gli aumenti antropici e per l'impossibilità insomma di arrivare a un'attività di questo tipo aveva quindi cassato la possibilità di trasformazione della cascina Galdina, ma soprattutto del suo recupero prima strutturale e poi architettonico, voi sapete con la fissa su questa cascina, e quindi la cascina è rimasta come oggi la vediamo in stato di assoluto abbandono e soprattutto rischia dal punto di vista statico e quindi potremmo perdere un bene architettonico direi di grande valenza. Per quanto riguarda la Galdina proprio proponiamo di inserire queste nuove attrezzature di ristoro perché riteniamo che discorsi di attività sportive o di coltivazioni per fare degli agriturismi alla Galdina non sussistano più, perché da notizie che abbiamo avuto Galdina ha venduto per la maggior parte i suoi terreni, quindi non potrebbe avviare questi tipi di attività. E invece della Villa Pichetta abbiamo segnalato che esiste già un'attività di affittacamere perché non era stata individuata. Un altro punto che abbiamo voluto sottolineare e che probabilmente penso non troverà accoglienza, però potrà portare a delle riflessioni, al punto 23, dove praticamente loro dicono che l'uso pubblico di percorsi ciclabili o comunque di strade viene determinato rispetto anche al regime giuridico del sedime e si ritiene che non possa essere imposto, cioè sostanzialmente obbligano a un utilizzo pubblico e da una proprietà pubblica sedimi stradali o ciclabili che sono assolutamente di proprietà privata. L'altro punto più importante è il punto 24, dove proprio nell'ottica di quello che vi ho detto con riferimento all'articolo 12,10 e via dicendo, abbiamo guardato lo studio di valutazione di incidenza, dove in questa sezione vengono analizzati proprio gli impatti di carico antropico, quindi di persone, di attività, di presenze di macchine. E nell'ottica di quello che abbiamo detto prima andiamo a precisare. Nella tabella degli impianti antropici vengono quantificati gli aumenti di carico antropico rispetto alle nuove attrezzature insediabili nella zona di fruizione puntuali e articolate nella cascina Bornago, Zaboina, Pichetta. Si osserva che i 60 posti previsti in cascina Bornago potrebbero essere spostati alla cascina Galdina in aggiunta agli 80 già previsti e legati unicamente alla ricettività. Questo a giustificazione di un progetto a suo tempo approvato anche dalla soprintendenza per il recupero dell'insediamento rurale. Per la cascina Zaboina, che davano la possibilità appunto di avviare un'attività di agriturismo, ci sembrano che 10 persone non diano tanto la possibilità di avviare un'attività di agriturismo, e quindi diciamo ci sembra veramente poco. E poi per tutte e quattro le cascine che ricadono nel piano d'area del Parco del Ticino, si ritiene che anche i posti auto, i posti a parcheggio, siano estremamente limitati, quindi non possono andare a coprire, perché se la gente va e poi non sa dove mettere la macchina, la cosa non funziona. Queste sono le cose più importanti che abbiamo appunto individuato. Se avete delle osservazioni da fare più puntuali, l'architetto Testa è presente. Poi è chiaro che una volta che queste osservazioni vengono analizzate, poi vi è tutto l'iter per arrivare alla definizione e all'approvazione definitiva del piano d'area, che nella delibera, se volete vi leggo quale sarà tutto l'iter di giorni per arrivare poi alla sua approvazione. Grazie.
Consigliere Messina, ringrazio tanto l'architetto Monfrinoli quanto l'architetto Testa per il lavoro che indubbiamente hanno profuso nella elaborazione di queste osservazioni, osservazioni che erano quanto mai necessarie. Ricordiamo tutti, e mi riallaccio un po' anch'io alla premessa che è stata fatta dall'assessore Monfrinoli, ricordiamo tutti come è nato questo piano d'area, o meglio come è nata l'adozione di questo piano d'area, ovvero sia dopo un periodo di latenza decennale nel quale si immaginava che prima o poi si dovesse procedere all'adozione di un piano d'area aggiornato, improvvisamente, ed è stata un'improvvisazione che noi abbiamo colto in piena campagna elettorale, improvvisamente questo piano d'area viene adottato. Dico così perché ricordo alcune riunioni fatte in sala polivalente coordinate dall'allora assessore Pietro Messina e alcuni incontri che sia io che il candidato poi sindaco Pacilio abbiamo avuto con agricoltori e residenti delle zone incriminate. Quindi un piano d'area che ha colto un po' tutti di sorpresa, che non ha dato in realtà molto tempo per elaborare una serie di osservazioni, ma credo ancora prima, e penso che questo sia il peccato originale, che questo piano d'area non si toglierà nemmeno qualora venissero accolte tutte le osservazioni di tutti i comuni, ovvero sia ancora prima non c'è stata una condivisione con i territori. Condivisione che avrebbe potuto portare ad una gestione sicuramente più serena, se vogliamo anche più precisa, degli interventi. Confesso di aver avuto modo di confrontarmi di recente con alcuni residenti e con alcuni agricoltori delle aree interessate per condividere con loro quelle che erano le osservazioni prodotte e redatte dal comune. Confesso anche che qualcuno non era stato coinvolto e ha preso da me per la prima volta l'oggetto delle osservazioni che facevamo, quindi anche qui forse il metro della condivisione con i territori dovrebbe essere maggiormente preso in considerazione. Nel merito condivido i tre punti che ha tirato fuori l'assessore Monfrinoli, perché sono quelli di maggiore rilievo. L'articolo 9, zona agricola speciale, o meglio le osservazioni che noi facciamo sull'articolo 9, che sono contenute nell'osservazione numero 7, sono il vero fulcro della questione, sulla quale credo che l'amministrazione comunale, intesa in tutte le sue componenti, al di là dell'iter procedurale che queste osservazioni seguiranno, dovrà fare valere la propria voce, dovrà far sentire la propria voce, perché nessuno fra questi banchi del gruppo consigliare che rappresento è ovviamente contrario al Parco del Ticino, è contrario all'idea di avere una realtà naturalistica sul nostro territorio, assolutamente no. Però bisogna saper conciliare quella che è una presenza indubbiamente positiva, che può essere anche, anzi è arricchente sotto parecchi punti di vista, con le esigenze di chi vive il territorio, perché ricordiamoci che il progetto del parco sorge sul nostro territorio, sul territorio che agricoltori cameresi, cittadini cameresi hanno vissuto, hanno costruito, hanno nel tempo salvaguardato. Pertanto qualsiasi iniziativa del parco, qualsiasi progetto del parco si deve inserire prima di tutto, credo, nel rispetto di quello che è il contesto già esistente delle realtà. Il Pelobates fuscus in subricus, questo simpatico animaletto che io non ho mai avuto modo di vedere saltellare nell'apposito sottopassaggio che è stato per lui costruito nella strada che va al Ticino e che tra l'altro penso che sia bloccato dalla terra, perché ho avuto modo di fare le mie camminate mattutine e quindi addirittura tutto bloccato, non penso che volendo possa nemmeno accedere più al sottopassaggio per lui dedicato. È una presenza importante, ma il parco ha un sacco di aree dove poter sviluppare dei progetti specifici, penso al casone Montelame, penso ad una serie di laghetti artificiali che ha costruito anche di recente, proprio con la finalità di ripopolare, di creare un habitat naturale per il Pelobates. Quindi penso che al di là di queste aree si debba prendere in considerazione, questo è il comune che lo deve fare, una maggiore difesa del nostro territorio, perché non è concepibile, passatemi il termine, un progetto che si regge su due righe che in realtà spiegano un po' non tanto la parte tecnica del progetto quanto il dato che viene percepito dalle persone, dai cittadini che sono interessati da queste aree. Mi rifaccio a due frasi che sono contenute a pagina 69 della relazione, di un estratto dello studio di valutazione, che ci rendono un po' l'idea di come oggi viene percepita questa cosa, e le leggo e sono: è vietata qualsiasi nuova costruzione, punto, quindi un divieto molto stringente. Peccato che il rigo sotto dica: è consentita unicamente la realizzazione di manufatti e servizi funzionali alle attività dell'ente parco. Se questa è la filosofia di riferimento, credo che potranno accogliere tutte le osservazioni del caso, ma non avremo risolto il problema che hanno i nostri concittadini, che è la difesa di una realtà territoriale che va salvaguardata. Detto questo, nel merito delle osservazioni che vengono presentate non abbiamo assolutamente nulla da eccepire, anzi se possibile volevo chiedere, perché so che in qualche comune qui vicino ci sono già stati problemi abbastanza evidenti, qualche specifica in più sull'osservazione 23, quella che veniva appunto citata sull'uso pubblico dei percorsi ciclabili, perché intorno a noi abbiamo letto dei giornali che su questo tema si sono consumate pagine di cronaca locale. Effettivamente condivido la linea del comune che non è possibile imporre senza una valutazione sul regime giuridico del sedime l'esistenza di percorsi aperti a tutti, che spero, mi auguro che queste osservazioni in toto vengano prese in considerazione dal parco nell'adozione poi del suo provvedimento finale. Noi rimaniamo a disposizione per un confronto, fateci sapere che cosa verrà accolto e cosa no, di modo che potremo magari condividere qualche riflessione se qualche cosa che per il nostro territorio riteniamo importante non è stata in realtà accolta. Magari come Consiglio Comunale possiamo invece far presente che Cameri è orgoglioso di avere il Parco del Ticino sul proprio territorio, però questo non vuol dire che ci si debba dimenticare delle esigenze e delle realtà di chi c'era prima ancora che arrivasse il Parco del Ticino. Detto questo, quindi con un'approvazione in realtà di fatto dei contenuti delle osservazioni, non procederemo ad esprimere un voto né favorevole né contrario, esprimeremo un voto di astensione con questa motivazione: il termine per la presentazione di queste osservazioni è scaduto il 15 luglio, pertanto a noi oggi consiglieri comunali, almeno di questo gruppo, viene chiesto di esprimere una valutazione che in termine giuridico si direbbe inutiliter data, tanto non possiamo modificare nulla. Il termine per la presentazione di queste osservazioni è passato, che le approviamo, che non le approviamo, il nostro giudizio, la nostra valutazione di oggi non è in grado di incidere su questo atto, pertanto non riteniamo che sia congruo nemmeno esprimere una votazione. Vi diciamo però che nel merito quanto è stato proposto indubbiamente rispecchia alcune delle esigenze che il nostro territorio ha, e io mi auguro vivamente che l'ente parco prenda in considerazione tutte le nostre osservazioni.
Grazie. Grazie al consigliere Messina, lascio la parola al capogruppo di Obiettivo Cameri, Angela Zampagni.
Buonasera. Okay. Buonasera. Per esprimere il voto favorevole del nostro gruppo. In particolare, secondo me, i punti che ha centrato l'assessore sulle zone agricole e le cascine, a mio avviso. Nel senso che rispecchiano, secondo me, le osservazioni che sono state raccolte dai cittadini, dagli agricoltori, dai residenti e, cioè, non ultimo, solo ultimo in elencazione, dagli uffici che chiaramente hanno la sensibilità in questo senso. Penso che questo lavoro di ascolto, che comunque anche in campagna elettorale il discorso parco comunque ha avuto modo di affrontare per la prima volta un po' in prima linea, sia rispecchiato in queste ben 24 osservazioni molto puntuali e precise. Quale sarà la risposta lo vedremo, ma senz'altro la nostra posizione è favorevole. Grazie.
Grazie Angela. A questo punto anch'io mi associo ai ringraziamenti all'assessore Monfinoli, all'architetto Testa e anche all'assessore Pietro Messina, che nei mesi scorsi con la passata amministrazione si è attivato in modo proficuo nel fare da raccordo tra l'amministrazione, gli agricoltori e poi anche le associazioni di categoria per far sì che si arrivasse ad allungare i tempi per le osservazioni da mettere in atto per poi presentarle all'ente parco. A questo punto andiamo ai voti. Si propone di deliberare, cioè di formulare l'osservazione del nuovo piano d'aria del Parco del Ticino adottato con deliberazione del Consiglio dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, numero 4 del 6 febbraio 2019, come contenute appunto negli allegati che avete visto. Di trasmettere la presente deliberazione all'ente di gestione delle aree protette del Parco del Ticino e del Lago Maggiore presso la sede in Cascina Pichetta Cameri e di dare atto che, ai sensi dell'articolo 39,1 del decreto legislativo 33/2013, lo schema della proposta della presente deliberazione è stato pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, Pianificazione e Governo del Territorio. Successivamente, stante la necessità di provvedere alla definizione in tempi brevi dell'iter procedurale in oggetto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è che si astiene? Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Grazie.